senza affanno e insieme con grande intensità e semplicità. Ci introduciamo allora con un canto.
Canto numero 77.
Spirito Santo, scendi tra noi, la nostra fede ha bisogno di te, la nostro cuore insegna ad amare, e la speranza non toglierci mai, tu sei il dono promesso dal Padre, sei fuoco di amore, sorgente di vita. Spirito Santo, discendi tra noi, la nostra sete ha bisogno di te, al nostro cuore insegna ad amare, e la speranza non toglierci mai.
Il cammino di ieri abbiamo cercato di aiutarci ad entrare, a cogliere anche la dimensione bella e promettente di questo orizzonte che sta sullo sfondo, perché non è tema, il tema ce lo regala la parola del Signore, ma è un orizzonte di lettura della parola e di noi stessi e della nostra vita. Lo abbiamo fatto in apertura dicendo appunto che cosa questo orizzonte sarebbe divenuto, e poi ci ha aiutato, credo con non poca sorpresa, quella sosta pacata e attenta al capitolo 4 di Giovanni, dove la sorpresa forse più grande è che, se è anche vero che questo è il nostro momento dove desideriamo l'incontro con il Signore, dove abbiamo sete di Lui, Lui ci restituisce una sua sete di noi. Certo, dopo aveva dentro, ci siamo anche aiutati per questo, tanti altri aspetti, ma certa questa inversione di tendenza, questa sorprendente emergenza di una possibilità diversa di guardare a questo tema, quindi guardando a noi, alla nostra situazione, al nostro desiderio e al perché viene ispirato un desiderio così, abbiamo anche l'attenzione a scrutare il desiderio e l'attesa di Lui nei nostri confronti. Ieri sera comunque anche nella piccola omelia c'erano quelle letture ricche, molto ricche per la festa di San Carlo, e dentro mi pare che anch'esse avessero proprio un invito ad entrarci in pienezza in queste giornate, sia scrutando l'orizzonte, sia riconoscendo che questo desiderio abita anche il cuore e la vita di Gesù, sia perché dopo c'è un ministero, c'è una chiamata, c'è un'esperienza dalla Pasqua che è il nostro quotidiano vivere come cammino, e questo è bagaglio che non vogliamo lasciare a margine. Negli esercizi ci si entra con la verità della propria vita, tutta la verità. Iniziamo allora il cammino vero e proprio, seppur ieri non era cammino, anzi, ma perché mi pare davvero che qui ci sia l'aiuto dei piccoli ascolti, ma che non scegliamo a caso, hanno dentro la dimensione della sete, solo collocati, come è logico che sia, all'interno di condizioni e di situazioni profondamente differenti l'una dall'altra, perché appunto a volte sono parole dei profeti, molto spesso sono parole di Gesù oppure della piccola comunità cristiana che inizia a vivere l'avventura della fede di discepoli del Signore. E allora questi ascolti aprono varchi, sia perché la parola ascoltata e pregata ha una fecondità indiscutibile, sia perché essa ci rimanda ai nostri personali vissuti. Parto da un testo, per la verità è un versetto, ma è un versetto finale del Nuovo Testamento. È il capitolo 22 dell'Apocalisse, il versetto 17. Lo leggo, notissimo. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita, che sia invito e trasparente, sia un invito a dissetarsi l'acqua della vita è altrettanto trasparente. Quindi siamo all'interno di qualcosa che abbiamo scelto come sentiero che possa fare bene a noi, ai nostri passi. Indiscutibilmente queste, pensandole poi anche parole di congedo di tutta la scrittura neotestamentaria, sono parole che affascinano. E nello stesso tempo, con onestà, e qui cominciamo ad entrare, non le vediamo raramente contrastate anche dai nostri vissuti, perché proprio legati i nostri vissuti al momento che stiamo attraversando, alla situazione di storia che ci accompagna e che a volte abbiamo l'impressione che non faccia aumentare un desiderio, ma piuttosto vada scolorando un desiderio profondo di vita, di ricerca, di orizzonte. E questo è davvero qualcosa che ci interpella. Subito ti viene come naturale dire: qui ci dobbiamo proprio aiutare. E c'è un atteggiamento tipicamente evangelico che costituisce realmente l'aiuto il più fecondo. La liturgia dell'Avvento lo dice nella forma del verbo vigilare. E la forma del verbo vigilare è più profonda dal quando arriva, se arriva, quando sarà questo momento. Il vigilare vuol dire mantenere l'occhio e il cuore su ciò che costituisce il centro, il perché della vita. Questo è il vigilare. È il contrario del non disperdersi, nel non disintegrarsi. Il vigilare è di chi davvero polarizza cuore, sguardo ed intelligenza su qualcosa che la vita gli sta consegnando come decisivo. E quindi diventa importante, proprio anche alla luce di questo versetto, una domanda sincera che mi piace anche per dare uno spazio bello alla preghiera di questa giornata, è: proviamo a tracciare qual è la parabola della sete nella nostra vita, la parabola della sete. Dentro le stagioni più diverse, che nomi abbiamo dato e stiamo dando alla parabola della sete? Credo che sia una domanda feconda, comunque molto onesta, perché a volte potremmo riscontrare che i desideri sono piccini o comunque che sono a brevissima durata, che non hanno la portata di un'arcata della vita che sostiene la vita. E allora tutto questo non lo diciamo penalizzandoci, ma lo diciamo dicendo questo invito dell'Apocalisse: chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita, è più ampio di questi sentieri, domanda di scavare più in profondità dentro di noi. E allora credo davvero che questo sia una sollecitazione feconda, anche perché lo riconosciamo, no? Qualche volta potremmo anche rassegnarci ad accontentarci di vivere in penuria d'acqua, con una vita così, magari scialba, senza mordente, senza vigore, senza una percezione profonda del perché. Qui si apre davvero, ecco, incomincio in questi passaggi, quando ci mettiamo in ascolto anche di testi brevi, incomincio quella coniugazione che io sento sempre maturale, un po' perché ci credo tanto, un po' perché mi accorgo che ha fatto e fa molto bene anche a me, un po' perché è profondamente legata alla mia vita, che è tutta fatta di ascolto, di vicinanza, di camminare accanto. E allora, anche se non vuoi, le hai dentro mille domande, mille attese, le hai dentro, perché le ascolti, perché le condividi. E allora è anche bello che questo momento degli esercizi coniughi sempre in maniera lineare l'ascolto vero e libero della parola del Signore con l'ascolto reale dei nostri vissuti di ieri, di oggi e che quelli che speriremmo le strade del domani. Questo mi pare proprio prezioso, perché non è lontano da noi, anche per la conoscenza che abbiamo di tante persone, no? Proprio il ministero che viviamo, non è lontano da noi il rischio di essere persone che ad un certo punto si accorgono di non avere casa, di non avere radici, incapaci di creare legami, quasi estranei a se stessi. Quando parlano sempre di altri. Qualche volta il rischio di ascoltare soltanto il rumore dei propri passi, ma non quello che c'è attorno a noi. Questo a me sembra davvero uno sguardo carico di verità, ci può davvero aiutare tanto, anche perché ci accorgiamo che questa non è situazione neutrale. Vabbè, uno non ha particolari tensioni di attesa e vive così, e no, il prezzo lo si paga. Il prezzo alla lunga emerge con estrema chiarezza, e spesso una vita così diventa insoddisfazione, diventa scontento, diventa disaffezione anche nei riguardi di ciò che è essenziale. Cosa provo quando qualcuno o qualcuna mi dice la paura davvero che ci sia una disaffezione persino nei confronti del Signore, e uno te lo confida con paura, con sincerità, certo, ma anche come una sofferenza davvero intensa, come se nella vita davvero fosse ineluttabile questo progressivo declino, questo iniziale spegnimento, dove fatichi a riconoscere l'esistere di una passione forte, quella che davvero sostiene per intero la tua vita e crea una tensione straordinaria e attenta. Ecco, a me sembra che questo sia uno spazio di grande fecondità. In fondo questa è la domanda di fondo su che ne è del cammino del desiderio e della sete autentica in noi, nella nostra vita. È una domanda preziosa, no? Quella sosta al pozzo ce la fa sentire come irrinunciabile domanda, tant'è che se ci parlasse direttamente lui ce la farebbe. E comunque ci mette nell'animo la libertà di farla nascere una domanda così, perché è importante, perché è preziosa, perché è vera. E allora questo diventa un sentiero che ci aiuta a riconoscere non solo l'esistere di questa possibilità, ma anche l'esistere dei rischi di questa possibilità. In fondo, quando si ammala il desiderio, è perché il desiderio sta diventando desiderio di niente. Per questo si ammala. Come fai ad appassionarti di niente? Ecco, quindi questo vivere rassegnati. E allora, come che rimbomba dentro la parola dell'Apocalisse, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Chi vuole, lo vorrei, Signore, lo vorremmo, tutti, lo vorremmo, l'acqua della vita. E questo penso davvero che sia qualcosa di importante, ecco, una prima sosta della meditazione di oggi. La seconda, e questa volta credo che sarà l'unica eccezione, dove ufficialmente non è un testo biblico, ma sono diversi gli autori che conoscono bene questo libretto del Piccolo Principe, del Saint-Exupéry, come una sorta di metafora dei percorsi della fede, dei percorsi della vita e dei percorsi della fede. E allora mi piace stamattina condividere con voi un passaggio di questo libretto, perché ha dentro una sapienza innegabile, una densità e una profondità di ascolto particolarmente intenso. Buongiorno. Quando ad un certo punto, durante la sua peregrinazione della vita, il Piccolo Principe si incontra con questa strana figura di uno che vende, è un mercante di pillole, è un mercante di pillole, anche quelle contro la sete. Così non hai più sete, non devi mai correre a riempire la brocca, appunto. E lo leggo, sono 10 righe. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. Perché vendi questa roba? Gli disse il piccolo principe. È una grossa economia di tempo, disse il mercante. Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmia ogni settimana 53 minuti. E il piccolo principe gli domanda: e che cosa ne fai di questi 53 minuti? Ne faccio quello che voglio, se ne fa quello che si vuole. Certo. Io, e questa è la risposta conclusiva del Piccolo Principe. Io, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana. Questo conosce la vita. La conosce. Sa anche che può persino spegnere i desideri. Anzi, tenti persino di neutralizzarli. Non avrai più sete. In fondo, quando lo riportiamo al contesto nostro di riflessione spirituale, questo vuol dire, guarda, che se viviamo stressati per i tempi e per le cose che dobbiamo fare, può essere uno dei sentieri non di intenzionale spegnimento della sete, ma del suo attenuarsi, non intenzionale, ma che di fatto accade. Davvero c'è una suggestione che mi sembra davvero di grande importanza, no? Quando c'è la tua vita ritmata in maniera pacata, non è veloce di corsa, ma è un cammino progressivo, vuol dire che è una vita carica di memoria. Quando è solo un'accelerazione, costante accelerazione, vuol dire che è immersa nell'oblio, ha dimenticato la memoria di quello che è accaduto, di quello che hai avuto, di quello che altri ti hanno fatto. Questa è domanda seria, che direi in termini più spirituali, e quindi entrando nel linguaggio di queste ore, io direi: guarda i ritmi della tua vita, sono i ritmi che censurano anche la possibilità di memoria e di gratitudine, o sono i ritmi che concedono alla memoria e alla gratitudine di emergere in tutta la loro rilevanza? E del resto, che guadagno avremmo se il nostro correre ci facesse giungere a dimenticare, all'oblio, come se nulla fosse accaduto? E invece anche per noi qualcosa di enorme è accaduto. Questo è vero per ciascuno, ma certamente è vero per noi. E allora io non le prenderò mai le pillole che portano via la sete, e di quei 53 minuti scelgo di fare quello che io intendo fare, e non certo di privarmi della sete. Cammino lentamente verso una fontana, dice il Piccolo Principe. Sono parole, si vede, meriterebbe anche di entrare in questo libretto, ma appunto si vede chiaramente che qui c'è uno sguardo complessivo di saggezza di vita, anche di interiorità autentica. Questo vuol dire avere cura e conoscenza di se stessi. E allora mi sembrava proprio tutt'altro che inopportuno situarlo anche come un passaggio breve, non è propriamente parola di Dio, ma situarlo dentro il cammino che stiamo facendo e nella meditazione di questa mattina. Un ultimo testo c'è, questo è proprio testo biblico, e questo è... Perché sono andato a cercarlo lì? Perché ho sempre la convinzione profonda che quelle nove letture sono quasi uguali tra Romani e Ambrosiani, non del tutto, ma quasi uguali, che si proclamano alla veglia della Pasqua, sono il segnale di letture che non si possono tralasciare. Fanno parte dell'indimenticabile del cammino della fede. Tant'è che in quella sera, una sera di famiglia, abbiamo proprio bisogno di riascoltarle tutte. C'è anche questa. Isaia 55, 1, 11. Lo leggo. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Poggete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone tra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Sintesi della predicazione profetica, quasi raccolta in un piccolissimo schema riassuntivo, ma di tutta quella intensissima predicazione profetica che prende i nomi diversi, li conosciamo bene, credo li conosciamo tutti bene. Ma proprio qui, dal versetto 7 in poi, introduce come linguaggio agli assetati, a quelli che cercano acqua, a quelli che non si fanno ingannare da beni appariscenti, introduce quel linguaggio che evoca lo stile di Dio. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Con quella finale che ci è diventata cara, anche ieri l'abbiamo cantato e la sentiamo come una naturale preghiera. Infatti, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Ecco, io stamattina invito a sostare su questo testo, perché è un po' il testo appunto imperdibile per la comunità cristiana. Quella sera non si può non ascoltare un testo così. È la Pasqua del Signore, è il momento di famiglia, e nel momento di famiglia, come quando si fa testamento, le parole inutili le lasci cadere. Quelle che dici e che ascolti sono soltanto le parole che senti come necessarie, che avverti come necessarie, che riconosci come necessarie. E allora qualche piccolo piccola sottolineatura, ma per aiutare il passaggio, queste parole davvero indimenticabili del profeta, il passaggio alle nostre situazioni concrete, ai nostri vissuti, no? Quando appunto il profeta ci dice: attento, non fare investimenti caduchi di cose che non reggono, che non durano, che hanno la forza, che non hanno la forza di essere una transizione stabile. È come ti viene quasi naturale quel riferimento del discorso della montagna: non accumulati tesori che poi pignola, consuma, piuttosto appropriati di tesori che reggono, che valgono, che puoi riconsegnare a Dio. Cioè, questo è un invito a un investimento appassionato su ciò che conta. Da viandanti che sono nel cammino della storia e non possono permettersi il lusso di appesantire lo zaino che portano con tanto superfluo. I viandanti della storia nello zaino tengono solo ciò che veramente aiuta a reggere, a vivere, a camminare, a sperare, ad attendere la meta. Quindi è una frase estremamente potente questa, no? E ci accorgiamo che qui appunto, quando tu pensi e magari guardi, io lo faccio per tenere il realismo quando dico e penso a queste cose, e quando l'agenda, ho l'agenda che ho, dico devo stare attento, devo stare attento, ma non perché tu immagini che puoi sottrarti dalla vita, no, ma c'è modo e modo di interpretare anche una successione di impegni. C'è il modo di chi vuole onorare con responsabilità, ma c'è anche il modo di chi si mette dentro che con più impegni ha meglio è, giusto per non pensare ad altro e per non avere tempo di pensare ad altro. Questo è micidiale come possibilità. Conosciamo uomini e donne, giovani e adulti, conosciamo preti e religiosi, no? Questa è una delle cose più sofferte che ci sono, fino a quando uno si ritrova a dire: ma questa cosa non l'ho fatta perché non avevo tempo. E non avere fatta era una questione decisiva per Dio, e non avevi tempo. Sembrerebbe dirci questo testo del profeta: non fare quegli investimenti qua, perché la vita si atrofizza, e soprattutto guarda che è rischioso, che ti stai spegnendo tu. Oppure questo invito a non disporre noi di Dio. Dio ha i suoi tempi, i suoi linguaggi e i suoi momenti. Credo che siamo tutti esperti, ma lo dico con simpatia perché è vera questa cosa, e meno male, nel programmare. No? E facciamo bene, altrimenti si vive nel caos, nella confusione, no? O nell'imprevedibile che dopo spiazza un poco tutti, no? È anche vero che anche quando facciamo una cosa così, che pure riteniamo utile, sinceramente necessaria, è che comunque lasciamo la libertà dell'inedito di Dio. Lasciamola, perché non siamo noi i padroni del tempo e quindi i padroni del nostro futuro. Questo a me pare una cosa davvero importante, sia per noi personalmente, sia per noi in quanto educatori di altri. È importante, mentre si educa, educare anche alle sorprese di Dio, alle possibilità delle sorprese di Dio. Non sai e non sappiamo quali saranno, ma com'è importante questo. Vedo qualche volta molto di giovani che si illuminano su questa cosa, prima si spaventano e poi si illuminano, come dire, ma allora non è tutto già prevedibile, non è già tutto programmabile. No, non è proprio tutto programmabile, è vero, è vero. E anche se pensiamo alla nostra vita, il non programmato della nostra vita magari ci ha salvato. Magari ci ha salvato, ci ha tirato fuori da un ingorgo che sembrava avere la forza di ingoiarci. Questo a me sembra veramente una cosa importante, eh? C'è un inedito di Dio. Oppure il rischio, esattamente perché siamo così profondamente legati ai ritmi con cui scandiamo la nostra vita, e questo, ripeto, è giusto ed è necessario, che appunto fondamentalmente rischiamo di appassionarci della struttura, ma non della cosa. Anche nelle cose più importanti, ad esempio, rasserenarsi perché tutte le preghiere che devo fare e faccio, da spento, però le faccio tutte. Questo vuol dire che, vedi, l'ingolfamento dei ritmi e delle cose ti ha tolto anche la libertà di attendere il Signore, di desiderare il Signore. C'è a volte una preghiera accanita che a tutti i costi vuole mantenere la forma della stabilità e dell'osservanza, ma magari molto meno si premura che abbia dentro la vitalità e l'affetto di uno che invoca e cerca il Signore. Questa è una cosa importante. Quindi non basta educarsi alla fedeltà, ma io dico che è importante educarsi alla fedeltà appassionata per chi merita la passione. E questo mi sembra davvero qualcosa di importante. C'è, ma io lo dico per la sua battuta, perché dopo lui è un uomo molto buono, adesso è avanti tanto negli anni, ma poi era lui che mi aveva presentato questa casa, e quando sono venuto qui, perché lui sapeva come era anche l'origine di questa casa, che allora che quando lo vedo adesso, purtroppo ci scambiamo tante volte con messaggi, ma perché all'inizio di luglio, forse per un momento di stanchezza o di fatica, non ha tenuto il controllo della macchina ed è andato contro l'abside della sua chiesa, che è Cremeno, qui sotto proprio, è solo che si è fratturato tutte e due le gambe, una clavicola, e va bene. E allora, per grazia ricevuta, perché non riuscirei a dire altrimenti, aveva 15 giorni prima avuto il rinnovo della patente e ha 94 anni con un Parkinson, così, solo per dire, il braccio destro, solo il braccio destro, ma anche il Parkinson. Si capisce che aveva estenuato anche i responsabili dell'autorizzazione e gliel'hanno data. Forse si è perso il controllo. E allora adesso la prima cosa che sta cercando di realizzare, è proprio quella, non potrò più tornare a casa come prima, dove viveva da solo, dove si arrangiava in tutto. Acqua calda è un lusso, si tengono spenti, si guadagna, no? Quindi è un uomo bravo, bravo veramente. Dico, Don Alfredo, quando lo incontro, come va? Franco, ho detto tre messe oggi, che è una risposta che dice ti commuovi, tre messe ho detto oggi. No, non mi risponde, come va? Ho detto tre messe, vedi che domande stupide mi fai. Ho detto tre messe, no? Appunto, e questo io stimo di lui, poi gli voglio bene, lui lo sa, no? Ma questa è una preghiera accanita. Ne dici talmente tante che rischi di non desiderarle più, perché ne dici troppe. Quindi non scatta neanche il funzionale meccanismo dell'entrare in pista, perché sei subito in opera, non sei mai in vigilia. Ecco, questa cosa, leggendo questo testo del profeta e pensando un po' al cammino che stiamo facendo, questa cosa io la sento proprio molto forte, per questo che la condivido così, ma con semplicità, ma però è proprio vera, è proprio vera. Non facciamoci distruggere dagli accanimenti, manteniamo la libertà di desiderare e di commuoverci, la libertà di attendere. Manteniamoci questo, altrimenti la vita diventa un affanno dietro l'altro, e con l'illusione che vivendo così adagio adagio gli affanni scompariranno, e invece la vita ti dice che clamorosamente sono in aumento. Esattamente, la maniera migliore per ammontarli è il metterci dentro tutto, per cui dopo non hai tempo per altro. Eppure per intuire, per attendere, per capire che c'è uno che soffre e tu non hai tempo di fermarti, per capire che tu hai bisogno di fermarti. Guarda, anche se dici un pezzo di meno della preghiera, ma ti fermi di più con il Signore, forse è una benedizione, non è un peccato. Ecco, questo a me sembra davvero una logica profonda che ci dice che cosa significhi mai questa parola splendida della finale del Nuovo Testamento. Chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Ecco, mi pare che possa essere un ulteriore passo del nostro cammino. E qui entriamo in quegli ascolti che ci interrogano e dai quali scegliamo di farci interrogare. Perché questo non ti piomba addosso come una cosa dovuta, ma ti entra dentro perché l'hai attesa, la desideri e la scegli. E allora diventa davvero tua. Anche questo testo di Isaia, ricordiamoci alla notte della veglia pasquale, questo testo non manca mai, non manca mai. Perché? Perché in un momento di famiglia dove si dice il sugo della storia, dove ci si dice il perché siamo qui e in ragione di chi e a motivo di chi, non si possono dimenticare alcune consegne ricevute. Sono tutte parole necessarie, proprio come un testamento, dove quelle inutili hai già scremato tutto, le lasci da parte. Quelle che dici sono semplicemente quelle che rivelano perché sei vissuto e sei vissuto così. Questo mi sembra un aspetto davvero prezioso. Allora, una buona preghiera anche stamattina, Entriamo sempre più nel vivo di questo sentiero illuminato, e proprio se cominciamo a toccare con mano